Buongiorno e benvenuti da Simona Neri alla prima puntata del 2007 di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Allora, qui i ragazzi con noi sono Roberto, liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti, buon anno.
Francesca, presenta il tuo corso di laurea.
Scienze della comunicazione alla Luis Guido Carli.
E infine Livia, che frequenta il liceo classico Visconti qui a Roma.
Ciao.
Passate bene le vacanze?
Sì, sì.
A studiare.
A studiare, è vero. E invece avete sentito la mancanza di Radio Zainet?
Diciamo che fra un panettone e un torrone, un pensierino qualche volta.
Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Cina, che possiamo già inserire nei paesi di cui tanto si discuterà nell'anno che è appena iniziato, vista l'importanza che ormai riveste a livello di tutta l'economia mondiale. Lo facciamo però dopo aver ascoltato insieme il primo brano di oggi. Si tratta di Phil Collins con Like China.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet. Allora, noi prima delle vacanze, della pausa natalizia, abbiamo intervistato, lo ha fatto anzi la qui presente Francesca, Federico Rampini. Federico Rampini è corrispondente in Cina della Repubblica, ma anche autore di numerosi libri sull'argomento, uno dei quali Livia, la qui presente Livia,
l'impero,
ha letto
L'impero di Cindia.
L'impero di Cindia, che non è però l'ultimo, perché l'ultimissimo, comunque sono tutti e due del 2006, si chiama L'ombra di Mao. Dopo varie peripezie, Francesca, sei riuscita ad intervistare Federico Rampini.
Inafferrabile Federico Rampini.
In giro per il mondo. Com'è stato? Cosa ti ha colpito di più? Poi ora andremo ad ascoltare un brano della.
Prima di tutto dell'intervista. Una persona estremamente disponibile e molto preparata in quello che diceva. Si vede che proprio ha vissuto molto tempo in Cina e ha potuto capire molte cose che all'occhio di un occidentale non è facile poter percepire. E poi ha fatto anche dei confronti rispetto alla Cina attuale e la situazione prima del maoismo, cioè durante il maoismo, quindi è stato molto istruttivo, diciamo, parlare con lui a questo proposito.
E tu, Livia, di questo libro cosa puoi dirci così?
No, è stato veramente interessante seguire le riflessioni che faceva Rampini. E tra l'altro, vabbè, per chi lo volesse leggere è interessante anche vedere quanto la Cina e l'India, appunto l'impero di Cindia, siano delle potenze emergenti dal punto di vista economico, e noi occidentali dobbiamo veramente stare attenti e cercare di controbattere in modo adeguato, perché comunque c'è stata da parte di alcuni economisti la profezia, tra virgolette, che ci sarà uno scontro tra Cina e India. Invece, secondo Rampini, essendo due potenze complementari, il rischio non è tanto tra di loro, ma quanto per noi, che con la nostra economia e il nostro modo di lavorare e di mettere in commercio le merci, ci troveremo molto a disagio rispetto a questa macchina che progredisce di anno in anno in maniera inesorabile.
Per saperne di più di questo paese andiamo ad ascoltarci il primo brano dell'intervista rilasciata alla nostra Francesca da Federico Rampini.
La censura in Cina è una realtà enorme, drammatica. Basti pensare che soltanto per sorvegliare Internet, il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese impiega a tempo pieno 15.000 funzionari, 15.000 programmatori di software. La Cina è anche il paese al mondo che ha il record assoluto di giornalisti in carcere. Quindi è un paese che, insieme con la spettacolare crescita economica, con una formidabile modernizzazione, è rimasto però bloccato dal punto di vista dell'evoluzione verso le libertà. La novità vera dell'esperimento cinese non è tanto l'associare capitalismo e autoritarismo, perché questo è già avvenuto in passato. Il problema è che questo avviene oggi in un'economia globale che ha raggiunto livelli di integrazione mai conosciuti prima, con una velocità di circolazione delle informazioni che fa sì che il cittadino occidentale, il consumatore occidentale, sa istantaneamente tutto quello che è necessario sapere sulla Cina, sa della pena di morte, sa dei giornalisti in carcere. E questa la vera novità, è applicata a un paese di 1.300.000.000 di abitanti, il cui peso è tale che altera completamente i rapporti di forza nell'economia globale.
C'è un'opinione pubblica critica?
Sì, c'è un'opinione pubblica in Cina. Per esempio, è un paese che è percorso da movimenti di protesta, conflitti. Alcuni sono nelle campagne povere, dove ci sono ogni tanto ribellioni contadine contro le espropriazioni di terre. Ci sono lotte operaie nelle fabbriche, scioperi per ottenere aumenti salariali. Ci sono anche movimenti ambientalisti, per esempio rivolte che sono scoppiate in occasione di disastri ambientali.
Cosa resta del maoismo in Cina?
Certo, può sembrare paradossale parlare ancora oggi di Mao quando la Cina è diventata un paese capitalista, però di Mao rimangono tante altre eredità vive, a cominciare dal nazionalismo.
Lei prima ha citato delle rivolte nelle realtà rurali, che sono sicuramente le più povere e le più diverse rispetto alla Cina che si sta evolvendo, come se la Cina fosse spaccata a metà.
E questa però è anche una caratteristica dell'economia di mercato. La Cina in un certo senso ci assomiglia sempre di più, e cioè ha imboccato una strada di sviluppo economico che qui, su questo piano, sicuramente rinnegando Mao, sono passati dall'essere una delle società più egualitarie del mondo ad essere una società fortemente diseguale.
Un paese ricco di contraddizioni, quello che emerge dalla descrizione di Federico Rampini: questa forte crescita economica, queste libertà ancora invece bloccate, capitalismo, ma anche tradizione, e ancora un Mao che si fa sentire nel testo più lungo, nel testo integrale che troverete nel prossimo numero della rivista Zainet. Troverete anche che ci sono migliaia di pellegrini che vanno ancora a visitare il mausoleo di Mao.
Ma l'aspetto forse che colpisce di più della Cina oggi, come diceva pure prima Livia e come sta scritto appunto nel libro L'Impero di Cindia, è il fatto non tanto di quanto la Cina produca, ma del fatto che l'Occidente per troppi anni si è quasi dimenticato di questo colosso, e oggi ci ritroviamo a fare i conti con delle situazioni, diciamo, l'energia. Certo, adesso dovremo soddisfare anche le esigenze della Cina, e quindi l'energia non basta più, la carta, adesso dobbiamo anche fare i conti con le esigenze di Cina e India, e quindi non bastano più le foreste, il problema dell'inquinamento. Quindi comunque il risveglio e l'evoluzione del colosso cinese rischia di veramente di mutare gli equilibri mondiali.
Però sembra che venga percepita come con un certo timore questo sviluppo della Cina, non magari come un punto di partenza per qualcosa.
È ovvio il nostro timore, soprattutto perché anche in base alle ultime ricerche che sono state fatte, questo mondo che già ha tanti problemi a livello ambientale, naturalistico, ecologico, certamente il risveglio del colosso cinese non aiuterà a migliorare le cose, anzi le peggiorerà, anche se è importante che la Cina si evolva.
Più che altro la cosa che sorprende è il fatto che noi ci stiamo impaurendo dal punto di vista della produttività e dell'economia, che ci stanno mettendo in difficoltà serie dal punto di vista sul piano internazionale, diciamo. Però invece ci concentriamo molto meno su quello che è la paurosità, la doppia faccia di questa Cina, che ancora ha un regime estremamente autoritario e estremamente poco liberale per quanto riguarda appunto i diritti umani, le libertà individuali, che appunto sembra è occidentale per quello che riguarda l'evoluzione economica, anzi forse ultra occidentale, mentre è rimasta estremamente dittatoriale per quello che riguarda i progressi ideologici, morali, di diritto, di giurisprudenza che ha fatto l'Occidente fino ad ora.
15.000 funzionari impegnati nel controllo di internet.
Sì, è scandaloso.
Ma forse è proprio questo comunque che le consente anche di evolversi, perché il fatto che la Cina abbia un PIL che cresce del 10% l'anno, mentre da noi cresce dello 0,2%, c'è anche un motivo di fondo, per l'appunto, che lì l'operaio nel momento in cui si ammala lo sbatti fuori e ne assumi un altro. Non ci sono regole, non ci sono sindacati, non c'è libertà, l'operaio lavora 18 ore al giorno con un salario da fame, quindi comunque è anche questo che sta consentendo alla Cina di evolversi e di svilupparsi in questo modo, la totale assenza di regole.
Con il capitalismo sono arrivate, lo sottolinea Rampino, anche le inevitabili diseguaglianze sociali.
Beh, le diseguaglianze sociali in sociologia, per esempio, si studia che sono la molla chiave del capitalismo, perché senza queste non ci potrebbe essere, cioè il paradosso è proprio questo: in un paese che è stato comunista fino a poco tempo fa, fino agli anni 70 più o meno, anni 80, che praticamente comunque basava la sua politica sulla redistribuzione, sull'egualitarismo, diciamo, e Mao, lo diceva Rampini giustamente, è stato molto attento alla politica della redistribuzione. Comunque adesso invece ha proprio cambiato faccia, perché il capitalismo non dà spazio a una politica per la redistribuzione, anzi si basa proprio sulle differenze di censo, che stimolano la gente ad investire e a migliorare la propria posizione sociale. Quindi proprio un cambiamento netto.
Sono diventati come noi, dice Rampini.
Allora, forse noi,
e forse anche peggio, dice Roberto. Noi ci fermiamo per ascoltare il secondo brano di oggi, David Bowie, China Girl.
Zainet, la scuola che fa radio. China girl, I hear her heart beating loud as thunder, solary stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
Zainet, stiamo analizzando il fenomeno Cina, lo facciamo con i nostri ragazzi e anche ascoltando il secondo brano estratto dall'intervista di Federico Rampini.
Lei, nella sua esperienza a Pechino, che cosa ha notato? Quali sono i miti da sfatare sulla Cina?
Per esempio, sento spesso descrivere i cinesi come una specie di popolo di formiche laboriose, disciplinate, mobilitate per conquistare il mondo con i loro prodotti. In realtà, i cinesi sono estremamente individualisti. Devo dire, spesso mi ricordano gli italiani. Non hanno molto il senso della comunità nazionale, del dovere verso la società. Hanno molto di più un senso del interesse individuale, della famiglia e del clan. Sono anche molto emotivi, molto comunicativi come gli italiani, molto sentimentali, sono all'opposto dei giapponesi. È anche un paese di una diversità straordinaria. Stiamo parlando di un paese che è grande come un continente, che ha delle diversità estreme, diversità geografiche, di livello di sviluppo economico, sociale, culturale, diversità etniche, perché ci sono anche tantissime minoranze etniche.
Sì, è vero che la Cina si sta sviluppando al suo interno, è anche vero che ci ritroviamo quasi colonizzati da cinesi che vengono e aprono attività in Italia. Come mai questo flusso migratorio?
In realtà bisogna dire che sui numeri della Cina è un fenomeno molto piccolo l'emigrazione all'estero, anzi addirittura la Cina comincia ormai ad avere il fenomeno opposto, cioè di ritorno di emigrati. Grazie alla sua crescita economica, però la Cina ha avuto storicamente una diaspora fin dall'Ottocento in America. In Italia è un fenomeno molto più recente e quello che secondo me la distingue da altre categorie di migrazione è che hanno un grande talento commerciale e anche uno spirito imprenditoriale. Però io credo che non bisogna avere paura di questa immigrazione. Io, avendo vissuto in California, ho visto quanto la composizione multietnica della società californiana ha contribuito ad arricchire la California.
Parliamo dei cinesi come potenziali concorrenti sul mercato del lavoro. La preparazione dei cinesi è diversa dalla nostra? Cosa si studia?
La Cina ha sicuramente un sistema educativo, prima di tutto fortemente selettivo, meritocratico, molto severo. In una classe cinese regna ancora adesso un clima quasi di terrore. Studiano tantissimo i cinesi, le famiglie investono moltissimo sull'istruzione dei figli. Oggi è soprattutto un'istruzione di tipo scientifico, sforna ogni anno centinaia di migliaia di laureati, prevalentemente nelle materie scientifiche, che hanno delle università di elite che sono a livelli di eccellenza mondiali.
Non bisogna avere paura di questa colonizzazione tra virgolette. Rampini riporta la sua testimonianza anche come precedente come corrispondente nella California, dove si vedono gli effetti positivi della multiculturalità e delle multietnie che sono in quel paese.
Sì, no, ma senza dubbio non bisogna essere intimoriti dal flusso migratorio di cinesi, anche perché comunque loro giovandosi loro della possibilità di aprire attività in Italia sicuramente fanno un favore anche all'Italia stessa, che come manodopera, specialmente nei settori dove ci sono lavori da svolgere, sono i più umili, è carente di personale, di personale lavorativo.
Ma a me l'aspetto che più colpisce è proprio questo che ha detto sulla scuola. Ricordo di aver conosciuto quest'estate alcuni studenti coreani che comunque hanno un ordinamento scolastico un po' simile, tutto sommato. E a proposito proprio di approccio, io ricordo che noi entravamo in classe dando quasi del tu all'insegnante, loro addirittura dormivano con due sveglie per paura di alzarsi e di arrivare in ritardo. E questo che l'ha confermato anche Rampini nell'intervista è l'aspetto che mi colpisce di più. più, cioè il loro, proprio il loro approccio all'istruzione, alla scuola, il valore che loro conferiscono a questa per svilupparsi.
Tu magari, Roberto, saresti favorevole, vero? Conoscendoti.
No. Figuriamoci, questi ritmi mildareschi sarebbero veramente insopportabili, soprattutto insostenibili per un popolo come il nostro.
Livia.
No, ma mi colpiva anche il fatto che Rampini dicesse che non bisogna vedere la Cina come un formicaio dove ci sono queste formiche laboriose, però è anche vero che lui dopo ha detto che sono senza di loro non so se noi riusciremmo a mandare avanti la nostra economia. Ormai sono veramente un muro portante, e quindi forse c'è da chiedersi: riusciremmo noi senza la Cina a mandare avanti l'economia? Non credo. E insomma,
e su questo interrogativo che lasciamo anche ai nostri ascoltatori, noi ci fermiamo perché è arrivato il momento di ascoltare il flashback di oggi. Era il 1972, suonavano i Led Zeppelin.
Dedicato alla musica. Come potrà sentirsi un ragazzo di soli 26 anni che ha alle spalle una già lunga serie di successi? Provate a chiederla a John Paul Jones, il bassista dei grandi Led Zeppelin, a cui vanno i nostri auguri. Quella appena trascorsa è stata per i Led un'annata straordinaria. Hanno infatti pubblicato un disco considerato già un capolavoro del rock and roll. Stiamo parlando di Led Zeppelin 4, che contiene brani straordinari come Stairway to Heaven, Rock and Roll e Black Dog. Già ad un primo ascolto si può notare come il suono della band sia più raffinato rispetto ai dischi precedenti. Il risultato? Una bomba pronta ad esplodere. Ed ora ascoltiamoceli con un pezzo fortissimo. Questa è Whole Lotta Love.
You need cool air. Baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love.
Ben ritrovati con Flashback, le pillole della grande storia del rock. Avete appena ascoltato uno dei brani storici di una delle band più significative della storia del rock and roll, Who Lotta Love, dei Led Zeppelin. Inizialmente in tour con il nome di Yardbirds, i quattro esordiscono al Marquee di Londra, riscuotendo immediatamente l'interesse delle case discografiche. Il loro manager Peter Grant non fatica a convincere l'Atlantic, che pubblica nel 1969 il primo LP intitolato semplicemente Led Zeppelin, caposaldo del blues rock registrato in sole 30 ore. Uno straordinario successo fa da battistrada per la rapidissima realizzazione del secondo album, Led Zeppelin 2, sempre del 1969, il cui successo è tale da lanciarli a livello planetario, grazie anche a brani diventati dei classici assoluti quali Who Lotta Love e Moby Dick.
I nostri ragazzi qui hanno apprezzato tantissimo il flashback sulle Zeppelin, vero?
Veramente.
Sì.
Tantissimo. Sì. Un po' più di entusiasmo, grazie.
Veramente.
Veramente. Beh, sono dei grandi le Zeppelin, al di là di tutto.
Grandi, grandi e molto famosi.
Perfetto. Allora, noi siamo in chiusura. Domani parleremo di oroscopi. Credete all'oroscopo, ragazzi? Leggete l'oroscopo?
Beh, in realtà no, però no, quando uno butta un occhio.
Il classico non ci credo, però lo
non
leggo.
È vero, ma ci credo.
Non è vero, ma ci credo.
Molta curiosità, perché poi quasi sempre dice l'esatto contrario di quello che accade, quindi.
Ma è divertente scoprire anche questo, no?
Sì.
Ovviamente. Okay.
Ne sapremo di più domani. Noi vi salutiamo. Salutiamo Roberto, liceo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Francesca, ripeti tu perché è troppo
Scienze
lunga.
Della comunicazione alla Luis Guido Carli. Ciao a tutti.
E Livia, liceo classico Visconti di Roma.
È più facile, ciao.
È ben più facile. I nostri siti sono www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani. Slap the ball.